Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, 1 ottobre. Vediamo subito quali sono i temi fondamentali sui giornali, perché oggi ce ne sono, anche se sono qua all'aeroporto di Orly, non vedevo l'ora di condividere con voi, perché ci sono delle cose fantastiche oggi sui giornali. Cercherò di essere un po' più breve rispetto al solito, però non si può non raccontare due o tre temi fondamentali. Il primo di questi riguarda Mario Draghi, Presidente del Consiglio, incontra Greta Thunberg, in realtà incontra una ragazza italiana e l'altra grande astro nascente delle questioni ambientali, e dice: al G20 chiederò di agire rapidamente. Insomma, anche lui dopo Cingolani si mette a disposizione di questa ragazza, che io non riesco a capire per quale motivo al mondo questa possa essere il riferimento di questa vicenda. Veneziani oggi, in un articolo che secondo me molto interessante sulla Verità, diceva: faceva impressione il ministro Cingolani quasi inginocchiato davanti alla Madonnina del pianeta. Condivido e sottoscrivo completamente quello che dice Veneziani. Gramellini invece la fa un po' più filosofica oggi sul Corriere della Sera, che sono due temi che vi voglio affrontare riguardo al bla 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 di tutti questi ragazzi sull'ambiente. Beh, non dei politici, dei ragazzi, perché purtroppo i politici le cose sull'ambiente le fanno, tant'è che oggi pagheremo le bollette del 40% più care. Oggi, da oggi, le pagheremo più care. Gramellini dice il solito schema: adulti, giovani, i primi, gli adulti sono per la gradualità, i giovani sono per il tutto subito, nonostante abbiano molto tempo davanti, sono quelli che invece vogliono il tutto e il subito. Bene le mediazioni, dice, dei vecchi. La tesi quindi di Gramellini è che in questo caso, siccome c'è Draghi che media, bene il fatto che ci sia un po' di indugio nel combattere i cambiamenti climatici, tesi di Gramellini. Direi che questo più o meno è il panorama, cioè su questi due scenari, quello di Veneziani e quello di Gramellini. La cosa più importante della giornata è la vicenda Morisi. Poi parleremo anche di Lucano, ma la vicenda Morisi mi fa venire il sangue al cervello, perché ieri ho letto su Repubblica Mortacci de Pippo, il rumeno che diceva: oddio, rischiavo di morire, mi sono drogato, non ho mai visto così tanta droga, per quello ho chiamato i carabinieri, la giornata peggiore della mia vita. Prima pagina di Repubblica, quel giornale che si dimostra di essere quello schifo che è sempre stato, nonostante il direttore, prende il rumeno e sbatte il mostro, cioè Salvini e cioè Morisi, in prima pagina. Cosa succede oggi sui giornali? Uno dei due rumeni, e dopo la serata, chiamò i carabinieri per denunciare un furto e poi consegnò la droga. I due giovani adescati avrebbero chiesto a Morisi 1500 euro in cambio del silenzio. Oggi su tutti i giornali, quelli di destra, la stessa Repubblica, cosa succede? Che i due rumeni, che fino a ieri stavano morendo e violentati e disgustati della droga di Morisi, beh, che cosa si viene a scoprire? Che avevano provato a ricattare Morisi dicendo: ah bello, abbiamo capito chi sei, se non mi dai 1500 euro, se non mi dai 1500 euro ti facciamo un mazzo così e ti sputtaniamo, chiamiamo i carabinieri, ti facciamo fare una figura di merda. Questo è quello che è successo, e il ricattatore ieri viene preso da Repubblica e sbattuto in prima pagina, apertura di Repubblica, come se fosse la Madonna Pellegrina, come se fosse una Greta Thunberg della droga. Questo è quello che è successo ieri. Zitti, muti, oggi non è che Repubblica dica nulla, no? Fanno schifo. Perché fanno schifo? Perché in realtà l'ombra del ricatto da parte di questi rumeni, oggi invece Repubblica fischietta: intanto sputtaniamo Morisi, intanto sputtaniamo Salvini perché ha utilizzato Morisi. Nel frattempo Belpietro oggi sulla Verità: più si va avanti e più il caso Morisi puzza di trappola. Libero, il giornale di Sallusti, vede come si chiama Palamara, che dice: guardate, questo è il sistema, se si vuole uccidere qualcuno, un po' di servizi, un po' di giornalisti e si sputtana a vita. Per fortuna che io non ho timore di essere sputtanato, perché io più sputtanato di come sono, guardate, mi potete trovare anche la droga dello stupro a casa e non viene peggiorata la mia situazione, perché io di queste cose me ne fotto talmente tanto completamente che sono uno di quelli che, pur detestando e trovandolo insopportabile, anche il mio amico Vittorio Sgarbi lo contesto, il metodo Riace, quella minchiata che ha fatto Mimmo Lucano a Riace, accogliamoli tutti e facciamo il ripopolamento delle città della Calabria grazie agli immigrati che arrivano con i barconi, che vengono stabiliti come politica immigratoria dai barconi, dalle ONG e non dallo Stato Stato italiano, nonostante mi faccia schifo quel metodo, non quanto quello di Repubblica, ma diciamo mi faccia orrore, beh, mi fa anche orrore l'idea che il signor Mimmo Lucano, che proprio non è uno dei miei preferiti gestori della cosa pubblica, venga condannato a 13 anni. 13 anni la condanna che ieri hanno inflitto a Mimmo Lucano, sindaco di Riace, il sindaco che tanto piaceva al PD, che è stato il mito di Saviano, del mio amico Vittorio Sgarbi, di tutti quanti tranne Vittorio Sgarbi, buonisti della minchia che voi ben conoscete sull'immigrazione, è stato condannato per che cosa? Intanto quasi un doppio della richiesta dei PM che ne avevano chiesti 7. Associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, truffa, peculato e abuso d'ufficio. De Robertis oggi su Quotidiano Nazionale dice: quello di Riace è un non modello adatto al massimo a funzionare da emoticon del buonismo. Trovo geniale questa definizione che dà De Robertis su Quotidiano Nazionale di quel modello di Riace che anch'io considero un emoticon del buonismo. Però c'è un'altra questione che pone oggi Travaglio sul Fatto Quotidiano. Ragazzi, andate a leggere la sentenza, dice Travaglio sul Fatto Quotidiano, non è stato condannato per immigrazione clandestina, sì, anche, ma in realtà le sue vere condanne sono state per i soldi pubblici date da associazioni e cooperative private con fatturazioni false, sostanzialmente distogliendo le risorse pubbliche in maniera completamente illegale, e questo è quello che dice il Fatto Quotidiano. E il Riformista su questo gioca: nasce il reato di accoglienza che è più grave dello stupro, e in realtà il reato non è di accoglienza. L'accoglienza come la fanno loro, secondo me, è sbagliata, ma per fare quell'accoglienza pare che abbia usato i soldi pubblici come se fossero i soldi suoi, false fatturazioni, rimborsi spese, benzina pagata da associazioni private, aste e appalti che non sono stati fatti. E allora, se si giustifica per l'accoglienza tutto questo cambio di paradigma dei controlli dello Stato italiano, devo dire la verità che uno può anche metterci, si può mettere l'anima in pace, cioè se fai una cosa buona è tutto possibile. No, io sono per l'idea che si debbano rispettare le leggi e che lui per quello debba pagare, ma da questo a dire che siano 13 gli anni di galera che lui si merita, beh, insomma, capisco che è la somma di tutti quanti i reati, ma mettiamoli in continuità, non lo so, ci troverà un modo per stabilire che 13 anni probabilmente sono un filo troppi. Tra l'assoluzione e 13 anni ci sarà una via di mezzo, non discute in questo caso l'ignobile idea di utilizzare i soldi pubblici per farsi lo Stato da sé, però francamente uno dovrebbe starci attento. Nel frattempo vi segnalo un pezzo molto interessante che unisce il caso Morisi al caso Lucano di Francesco Del Vico. Perché è interessante? Perché dice: è possibile che c'è questo doppio standard, cioè Morisi è stato già distrutto da tutta la sinistra, da tutti i giornali, perché semplicemente c'è un'indagine in corso nei suoi confronti per cessione di stupefacenti, tra l'altro all'interno di una situazione che si capisce oggi bene è di ricatti da parte di questi rumeni che in genere sono informatori della polizia, come sosteneva per primo ieri Dandolo su D'Agospia, faceva toc toc Dandolo su D'Agospia, diceva: ragazzi, guardate che i rumeni in genere sono quelli che sono informatori della polizia, informatori dei carabinieri, e soprattutto sono quelli che hanno a che vedere con queste droghe dello stupro. State attenti a leggere la cosa come la stiamo leggendo in queste ore. Ci è voluto Dandolo su D'Agospia a spiegare alla Repubblica che forse le cose sono un po' diverse dalle altre. Quindi Morisi viene considerato già colpevole quando probabilmente vittima di un ricatto, mentre invece Lucano, che è stato condannato in primo grado e per quanto mi riguarda è innocente fino alla Cassazione, invece dal PD viene considerato dalla sinistra un eroe nonostante la condanna. Devo dire che è singolare questo doppio pesismo, come sottolinea bene oggi Del Vico. La destra in crisi di nervi, non gli pare vero alla Repubblica, che ieri ha fatto ha cercato di distruggere Morisi, e ovviamente l'obiettivo di Molinari di Repubblica è quello di attaccare la destra per far vincere gli amichetti loro. Francesco Bei, in prima pagina sul giornale, che un tempo veniva considerato comunque un giornale serio e attendibile, definisce il candidato di Milano, un signore che si chiama Bernardo, il pediatra pistolero. Cioè è già diventato il pediatra pistolero, è già dalle prime righe capisci qual è il taglio nei confronti di un candidato del centrodestra a Milano. Ieri è successo un casino però, cioè quando poi Repubblica titola la destra e crisi di nervi, beh, a molte regioni. Ieri Berlusconi, come avete visto, dice che Salvini e Meloni non potranno fare mai leader. Oggi lo certifica e lo dice molto bene ancora Antonio Martino sulla Stampa. Ma il punto fondamentale, a 3 giorni delle elezioni, quello dice che non potranno fare leader. Salvini aspetta la Meloni che arriva tardi come se fosse la Madonna Pellegrina, si secca e se ne va via alla campagna di chiusura di Bernardo. Beh, insomma, se queste sono, diciamo, le premesse per pensare che questi possano vincere le elezioni del 2023 e governare insieme, beh, francamente non c'è bisogno di Repubblica per dire che la destra è in crisi di nervi, ma potremmo dire che abbiamo Forza Italia che vale il 7%, gli altri due che stanno intorno al 20%, e questi fenomeni del centrodestra, non molto liberale, ma comunque questi fenomeni del centrodestra, sono maggioranza nel paese e minoranza nella capacità di stare insieme. Nel frattempo Michetti fa la sua campagna elettorale soltanto sul tempo, perché volontà sua non è neanche voluto mettere piede a Rete 4 nella mia trasmissione, continuasse a farla sul tempo, così come Sala fa la sua campagna elettorale sul Corriere della Sera. I due hanno due interventi, uno sul tempo e l'altro sul Corriere della Sera. E fantastico, oggi vi segnalo il commissario Schmidt. Il commissario Schmidt oggi su Repubblica o sul Corriere della Sera, il commissario europeo Schmidt, che cosa dice? Diamo un reddito minimo ai giovani, togliamo il precariato. Allora il concetto è che il nuovo mantra europeo è quello di dare il reddito minimo ai giovani. A me mi fa impazzire, il reddito minimo ai giovani, cioè i giovani sono gli unici che non dovrebbero avere il reddito minimo, cinquantenni, sessantenni, gente che ha perso il lavoro dovrebbe avere un reddito minimo, ma non certo i giovani che si devono fare un culo così alla Renzi per andare avanti. Ferrara si fa un mazzo così, ve lo segnalo alla Bonino, perché dice in tempi di garantismo, questa pure firma i referendum, che io peraltro ho firmato e credo, Ferrara non ci crede, richiama il referendum Farlocchi sulla giustizia, però devo dire che la contraddizione della ministra Bonino che firma per sospendere il suo diplomatico Giffoni che poi viene assolto, beh, insomma, devo dire che questa contraddizione ci sta tutti. Nel frattempo, dal punto di vista economico, vi segnalo che salgono i prezzi, come ben tante volte avete sentito da me. In Italia è al 2,6% l'aumento dei prezzi, il dato più alto dal 2012. E in realtà il titolo, non mi ricordo chi, forse il Quotidiano Nazionale, i prezzi seguono, risalgono, gli stipendi calano, proprio nel giorno in cui le bollette, i giornali le hanno già passate a pagina 4 e pagina 5, aumentano, proprio oggi, 1 ottobre, aumentano le bollette. Ricordatevi che il Sole 24 Ore segnala come oggi in Germania i prezzi sono aumentati del 4%, ben di più di quanto siano aumentati in Italia. Uno scenario inflattivo vuol dire prezzi che aumentano, costi che aumentano per le famiglie, e non è necessariamente vero che aumentino anche i redditi per le famiglie. Nel frattempo, il pezzo più divertente oggi lo fa Magnaschi su Italia Oggi, vi lascio con questo, in cui si parla di una sentenza della Cassazione che ha detto che le mance del cameriere sono tassabili, anche se di modica quantità e anche se date in contanti. E dice Magnaschi, speriamo che le mancette che do per tagliare il prato ai miei nipotini non vengano viste dalla Cassazione come un reddito da lavoro dipendente e quindi non vengano tassate anch'esse. Nel frattempo, ovviamente, il grande scandalo, secondo me, della tassazione sulla casa, che vedremo con attraverso una legge delega, come segnala oggi mi sembra un Libero la Verità, la vedremo nelle prossime settimane e ce la patiremo nei prossimi mesi. Direi che per oggi è tutto, vi do appuntamento come sempre alla zuppa di domani e al sito nicolaporro.it. Ciao.